occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore, le scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Il demone del tardi è mercoledì, è il 12 dicembre e ieri, nel giorno in cui venivano rese note le motivazioni della sentenza su Mafia Capitale, a Roma andava a fuoco un impianto per il trattamento dei rifiuti, una roba tipo l'accensione del braciere ardente per l'inaugurazione delle Olimpiadi dell'illegalità, anche se a Roma no, le Olimpiadi non le fanno. Ad appiccare il fuoco non sarebbe stato un autobus dell'ATAC, perché quelli solitamente bruciano in strada per i fatti loro, e non sarebbe stato nemmeno Satana, troppo impegnato sul fronte del riscaldamento globale, ma l'incendio parrebbe comunque essere doloso e nel frattempo avrebbe rilasciato nell'aria della capitale tanta diossina quanto 100 inceneritori in un anno. E mica è la prima volta che succede. Un rogo analogo era avvenuto 4 anni fa, sempre alle 4 del mattino, guarda un po' le coincidenze, sembra per cause accidentali. L'impianto rimase fermo 5 mesi e per smaltire le 600 tonnellate di spazzatura al giorno si fece ricorso alle discariche dei privati, tipo quella di Malagrotta, di Manlio Cerroni, detto Er Supremo, il re della monnezza, uno che ama l'odore dell'inceneritore la mattina e che ieri ha scagliato l'anatema annunciando che Roma brucerà come ai tempi di Nerone. La soluzione, perché questo non accada, naturalmente è proprio lui che accoglie i rifiuti come il sindaco di Riace accoglieva i migranti. Sta di fatto che quell'impianto aveva promesso di chiuderlo la giunta del PD nel 2015 e non l'ha fatto. Aveva promesso di chiuderlo la Raggi nella campagna elettorale del 2016 e non l'ha fatto. Nel frattempo ammorbava gli abitanti con miasmi irrespirabili, compreso l'asilo nido che sta a 100 metri da lì e che ieri è stato chiuso. 2 settimane fa era arrivata pure la relazione dell'ARPA di Roma, un consesso di pericolosi ostruzionisti che quando vuole sa rompere le balle più dei ragionieri del MEF, e la relazione dell'ARPA, riportata da un articolo dell'Espresso uscito profeticamente in edicola giusto 3 giorni fa, diceva cose tipo queste: 1. L'impianto non tratta i rifiuti ma piuttosto li accumula e li sposta; 2. Non ha i requisiti per essere autorizzato; 3. Etichetta i rifiuti in modo scorretto; 4. Produce più scarto che rifiuto lavorato; 5. Fa la trasferenza di rifiuti in modo completamente fuori norma; 6. I rifiuti che escono andrebbero ritrattati, tanto impianto funziona male. 7. I rifiuti stazionano lì oltre qualunque tempo consentito. 8. Non ricicla nulla, nemmeno i metalli. 9. Non è stata fornita nessuna documentazione sull'impatto degli odori. 10. L'impatto sul territorio della putrescenza è almeno 4 volte più dei limiti. 11. Moltissime attività di scarico e carico avvengono in modo illecito. Dunque, come potete capire, siamo nel campo dell'eccellenza. Intervistata dal Messaggero, la sindaca di Roma ieri ha promesso che, leggo il virgolettato, l'impianto non riaprirà più. Lì realizzeremo un impianto di riciclo creativo, un luogo dove le persone possano portare oggetti che non usano e che avranno vita nuova. Potrà anche essere un luogo di aggregazione. In Francia li chiamano Repair Café. Insomma, siamo dalle parti del ponte in cui le persone possano vivere, giocare e mangiare. Tutto molto bello. Dove andrà la spazzatura invece non si sa. Non si sa nemmeno dove è andata la Ghidini, perché mi è scomparsa dietro gli schermi, perché stamattina abbiamo dovuto rivoluzionare un po' tutto qui nello studio. Eccola lì, mi fa segno.
Quattro
nuovi abbonamenti.
Quattro.
Ah no, pensavo quattro nuovi abbonamenti.
Sono qui dietro al microfono, quattro, anche se mi vedi poco.
Mannaggia, mi hai illuso.
Gianmarco.
Buongiorno.
Che schifo,
Ghidini.
La putrescenza.
Sì, ci sono cose ben più schifose di cui si scrive oggi sui giornali, ma questa sta comunque
pensavo
nella...
dicessi del nostro studio, che oggi è veramente un po' terremotato.
Sul gradino più alto del podio quello. Va bene, ma grazie a voi ascoltatori trasformeremo tutto questo in un giardino dell'Eden. E peraltro vi voglio annunciare che Time ha scelto il personaggio dell'anno, e il personaggio è proprio l'abbonato. Bravissimo.
Bravi.
Anche quest'anno
ottima scelta. Secondo... i colleghi di Time,
secondo me la facciamo tutti gli
non
anni.
È vero, c'è poco da scherzare. Ha nominato persona dell'anno i giornalisti che diciamo rischiano la vita, e alcuni l'hanno anche persa, per la libertà di stampa. Per primo Jamal Khashoggi, ammazzato dai sauditi nel consolato di Istanbul. Poi vedremo insomma quali sono le scelte di quest'anno appunto di Time, che è una delle notizie insomma che campeggia oggi sui giornali.
Ma a proposito di chi rischia la vita e chi la perde la vita, il terrorismo torna in Europa, il titolo di Repubblica, spari sulla folla del Natale, titola il Corriere della Sera. Naturalmente in cronaca su quanto accaduto ieri per le strade di Strasburgo, un killer spara sulla folla, almeno 4 morti e 9 feriti, questo era quanto scrivevano i giornali cartacei. L'aggiornamento invece per quanto riguarda le homepage dei quotidiani online dice 3 morti e 12 feriti, e poi il volto e la biografia di Sheriff, il killer in fuga nella notte. Naturalmente tutti i giornali che hanno fatto in tempo ad aprire con questa notizia la scelgono come titolo principale. Per il resto c'è il governo che continua a fare come il PD, ovvero a spaccarsi tutti i giorni su un nuovo tema. Ieri ci sono stati addirittura due fronti di spaccatura, uno quello dell'estero, quello degli dichiarazioni di Salvini sugli Hezbollah libanesi, l'altro invece l'attacco di Maio sul fronte giudiziario per quanto riguarda le inchieste che riguardano la Lega.
Sull'incendio invece a Roma aprono il manifesto L'Avvenire, il manifesto Lacre Romano. Alla periferia di Roma va a fuoco un impianto di scarica di rifiuti, nel cielo della capitale si alza una nube tossica. Allarme salute, inascoltate le denunce dei cittadini, la procura indaga per disastro colposo, paralisi, spazzatura alle porte, Raggi si appella al governo. Incendio capitale, il titolo dell'Avvenire, rogo doloso, punto di domanda nell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti.
Ci sono le fiamme e ci sono appunto le scintille che si dicevano, scintille Salvini Di Maio, il leghista in visita in Israele, gli Hezbollah sono terroristi, difesa e Grillini schierano a difesa dei nostri soldati che verrebbero messi a rischio dalle dichiarazioni di Salvini, e poi l'inchiesta sui conti del Carroccio, il vice premier 5 Stelle dice Matteo chiarisca, la replica non ho niente da dire, siamo sulla prima pagina della Stampa, che oggi ospita anche una lettera di Fico, il presidente della Camera, contro la TAV in difesa del territorio. E poi ci sono i gilet gialli, su cui apre il Sole 24 Ore, effetto gilet gialli, deficit francese al 3,4%, perché le promesse di Macron ovviamente puntano sulla leva del deficit, e questo riapre il il dibattito anche per quanto riguarda il braccio di ferro del governo italiano con Bruxelles.
Sul Fatto Quotidiano l'apertura, come sempre diciamo originale, elezioni, soldi illeciti a Padoan. Cos'è sta storia? È la storia di un'inchiesta della Guardia di Finanza, dei PM di Arezzo, che stanno indagando su i favori, diciamo, di un tale imprenditore Antonio Moretti, uno del giro del Giglio Magico, dice il Fatto Quotidiano. Questo imprenditore è in carcere per riciclaggio da un mese, mi pare, e pare che abbia pagato alcune spese della campagna elettorale dell'ex ministro Padoan, la campagna elettorale delle scorse politiche, per esempio un catering di un evento, eccetera, eccetera. Poi vai a pagina 6 nell'articolo e c'è scritto che né Padoan né questo Antonio Moretti sono indagati, quindi insomma il titolone è più su un virgolettato che è un'ipotesi dei pubblici ministeri di Arezzo.
Per chiudere la carrellata delle prime pagine, dalle indagini ai processi, la prima della Gazzetta dello Sport che titola Inter Champions, pari da incubo con la PSV a casa, Spalletti e ora, e poi un richiamo anche per la sconfitta del Napoli all'Anfield Road di Liverpool, ai Napoli sarà gol, rimpianto Ancelotti. Insomma, l'Italia del calcio ieri sera fuori dall'Europa. E invece noi fuori da questo studio per bere un caffè volante, perché dobbiamo dare la linea al GR per i titoli delle 8 e poi torniamo a leggere il giornale insieme a voi.